saluto sereno e disteso a tutti gli ascoltatori ed ascoltatrici di Radio Stella FM da Luca Rizzato. Beh, che piacere ritrovarla dopo un po' di anni, ma lei è sempre una viaggiatrice, è un'artista con la maiuscola perché canta, scrive musica, dipinge, scrive poesie, scrive anche libri. Attrice da Los Angeles, Romina Power. Ciao Romina, benvenuta.
Ciao, grazie. Tutto bene.
Albano quest'anno festeggia un compleanno importantissimo, sono 80 anni, 30 anni li avete passati insieme professionalmente e hai sempre detto che con lui c'è un legame karmico che arriva da vite precedenti. C'è un augurio che senti di fargli personalmente proprio in questo giro di boa biologico ma anche di vita importante?
Sì, ci sono molte cose, molti auguri che gli farò in privato, però vorrei dire che questi show che lui fa per celebrare ogni 10 anni, deve accorciare il tempo adesso secondo me, o ogni 5 o ogni 2 forse. Questo augurio di fare uno show ogni 2 anni, sì.
I vostri concerti sono da sempre richiestissimi in tutto il mondo, ma ricantare ogni volta canzoni come Shahrazad, Sempre Sempre, Nostalgia Canaglia, che avete portato davvero con le vostre voci in tutto il mondo al successo, che effetto ti fa? Ti vengono in mente magari quando sei sul palco dei volti, dei luoghi, dei profumi?
No, mi viene in mente che alcune canzoni non ce la faccio più a cantarle, mi viene in mente. Alcune proprio vorrei cambiare repertorio, vorrei fare altre cose, cambiare arrangiamenti. Ma come tutti sappiamo, Albano è del segno del toro e una delle sue qualità è quella della testardaggine. E lui continua imperterrito a volere fare sempre quelle con lo stesso arrangiamento di quando li abbiamo incisi negli anni 80 o negli anni 70.
Perché a te, scommetto, piacciono più quelle canzoni che hanno brillato di una luce diversa rispetto a quelle popolarissime.
No, io mi innamoro di più dell'ultima dell'album, di quella che proprio non volevano neanche incidere.
Senti, che spiegazione ti sei data sempre di tutto questo successo che vi ha circondato in paesi molto lontani dall'Italia?
Io non me lo spiego. Un pochino me lo spiego del fatto che le nostre due voci abbinate creano una vibrazione particolare che diventa molto gradevole e uno lo percepisce su un altro livello, non è soltanto. Se io avessi per esempio una voce come quella di Albano, non potremmo fare cantare insieme così come cantiamo. Ci complementiamo perché lui ha questa voce alta, squillante, un'estensione enorme. La mia invece è soft, è bassa, è calda ed è un po' come in un'orchestra. Sì, c'è la tromba ma c'è anche il flauto. È questa combinazione che risulta gradevole. E poi la voglia di scrivere canzoni insieme, anche perché per molti anni, soprattutto negli anni 70, abbiamo scritto molte canzoni noi due che nessuno ha scoperto ancora veramente. Perché quasi tutti hanno incominciato a prestare attenzione a noi in Italia, alla grande, con Felicità, che è una canzone che per me risultava banale, io non la volevo neanche incidere. Però ha una magia sua particolare questa canzone, peccato che non l'abbiamo scritta noi, Minellono e Farina, e Dario Farina, però ci hanno regalato anche come un jolly, perché ovunque andiamo, chiudendo il concerto con questa canzone, la gente esplode, proprio è come un'energia che attraversa il posto dove si canta.
I vostri figli fin da piccolini li avete sempre portati in tournée all'estero, Spagna, Sud America, Australia. Questo sguardo, questa boccata d'ossigeno cosmopolita, pensi che abbia influito nella loro crescita molto?
Beh, senz'altro, perché loro per esempio la geografia l'hanno vista sul luogo, dal vivo. Gli animali hanno accarezzato i canguri quando avevano pochi anni e hanno toccato con mano, no, queste cose, le piramidi. Sì, io penso che abbia influito molto.
Mancano, anche se tu so che non sei assolutamente una nostalgica, quelle tournée in viaggio tutti insieme in caravan?
In quell'epoca era bellissimo.
Pionieristico quasi.
Era una vita ideale veramente, perché si stava tutta la famiglia insieme, si scoprivano luoghi nuovi, si creavano le canzoni lungo la via, e c'era molta ispirazione e poi avevamo creato questa nostra etichetta, la Libra, e quindi eravamo liberi di fare quello che volevamo.
Con Celino Torino San Marco, terra di Puglia, c'è un amore davvero da sempre a prima vista. Dopo la solitudine del deserto che ami, sei tornata a vivere in Puglia. Avevi bisogno di un porto sicuro dove poterti circondare, dove poter stare?
Il deserto è bello, però purtroppo il deserto e la California fanno parte degli Stati Uniti e per me gli Stati Uniti è un paese molto inquietante e non riuscivo più a stare lì sapendo ciò che mi circondava. Per quello sono tornata in Italia, dove mi sento più al sicuro, e in Puglia e nella piena campagna ancora di più. Io non sto propriamente a Cellino San Marco, però la Puglia mi è rimasta nel cuore, quindi non riesco a concepire di vivere in Italia in un'altra regione.
Visto che non ami il passato ma vivere il presente, com'è stato appunto dover prendere in mano per forza alcuni ricordi del tuo passato?
Non è facile, perché ti capitano in mano delle cose, delle stampe, delle fotografie che dici, ma questo non, perché nella tua memoria non ce l'hai impressa, ma vedendola in fotografia rivivi quel momento, no? E pochi giorni ti ripassi tutta la tua vita dovendo sistemare queste cose, gli album, le fotografie. E innanzitutto ho scoperto che ce n'è un'infinità, che non credevo che ce ne fossero così tanti, ed è difficile smaltire, catalogare e sistemare tutte queste cose. Non solo quello, ma i quadri. Io non credevo di aver dipinto così tanti quadri, perché li avevo sparsi un po' a Roma, un po' a Cellino, un po' in Palm Springs, in California, e riunendoli tutti insieme, ma così tanto dipinto, e poi così grandi, potevo dipingerli un po' più piccoli, ci volevano camion.
Sei schiva per natura anche nel privato, avevi appena un mese quando la tua famiglia ti presentò alla stampa, e tu ovviamente sei abituata ai riflettori, alle copertine dei giornali, alla popolarità, eppure io penso che spesso i media abbiano un po' cannibalizzato, una parola un po' grossa, cannibalizzato davvero la tua vita, ma con il tempo si impara un po' a proteggersi e a difendersi dal dolore?
A proteggersi e a difendersi dai media, dalla stampa, dai giornalisti, questo sì. Il dolore, va bene, il dolore, cioè tu non puoi controllare quello che ti accade nella vita, però puoi controllare come tu reagisci a ciò che ti accade nella vita, e quindi dipende su cosa tu scegli di focalizzare la tua attenzione.
Tra gli 11 e i 13 anni sei stata a Kent in un college inglese. Quegli anni quanto sono stati fondamentali per riuscire a tirar fuori le tue passioni artistiche? Quindi la musica, suonavi il pianoforte se non sbaglio, la scrittura, le poesie, la recitazione.
Suonavo anche il clarinetto e lo suonavo discretamente, e poi non solo, ma facevamo tante cose, judo e tutti i tipi di sport, tennis, cos'altro. Quel collegio in Inghilterra mi ha aperto un altro mondo, perché prima ero sempre nei collegi delle suore, nel Marymount, molto bello, mi era preso il raptus mistico durante la cresima, veramente mistico cattolico, ed era anche interessante, però il collegio inglese ti apre il mondo. Poi in televisione guardavamo anche le prime apparizioni dei Beatles negli show come Top of the Pops, che erano gli show che andavano all'epoca, e quindi aspettavi questi momenti speciali. Però nel collegio c'erano tante materie in più rispetto ad altre scuole, e quindi ti davano molta ispirazione. Il tema mio, per esempio, quando scrivevo un tema lo facevo di diverse pagine con illustrazioni anche, e ci mettevo il triplo del tempo a farlo, però poi alla fine i risultati erano e poi le prime esibizioni sul palcoscenico erano di quel collegio nel Kent, con una mia amica Sarah, e scrivevamo insieme le canzoni all'epoca, e cantavamo anche canzoni che avevamo imparato, tipo Non ho l'età. Io mi ricordo di aver cantato Non ho l'età su quel palcoscenico, e la direttrice della scuola, la headmistress, che si faceva delle risate, delle grandi risate, e io non lo capivo perché, per me non era una cosa buffa. Io ero convinta.
Tuo bisnonno paterno scriveva opere teatrali. Scrivere e fissare su un foglio bianco i tuoi pensieri aiuta un po' a svuotarti?
No, aiuta a riempirmi, perché se scrivo è perché ho l'ispirazione in quel momento di scrivere, e se dipingo è perché in quel momento ho bisogno dell'ispirazione come motivo, come motivante per fare delle cose o comporre una canzone. Ma anche quando ero in attesa dei miei figli facevo l'unico uncinetto delle cose che mi inventavo io, senza avere il disegno. Ho fatto anche a maglia dei golfini piccolini. Quella è un'ispirazione.
Quindi riesce sempre a catturarla alla fine l'ispirazione, vedo.
Riesco a la voglio catturare, la aspetto, e poi quello che mi conduce molto all'ispirazione è la natura. Comunque vivo molto scalza, cammino molto scalza sia in casa che fuori, e connettersi direttamente con la terra, con il contatto, credo che aiuti.
Karma Express è il tuo ultimo romanzo di un po' di anni fa per Mondadori, prende il nome da questo mitico autobus che negli anni 70 portava la gente via terra dall'Inghilterra.
Non era vero quell'autobus, l'ho inventato io, cioè c'era l'autobus ma non si chiamava Karma Express.
Dall'Inghilterra all'India. L'India è da sempre un po' al centro della tua vita. Sei buddista, pratichi meditazione. Cosa hai trovato in quella parte del globo così piena di contrasti, di colori, sorrisi e attenzione allo spirito soprattutto?
Questo che dici tu, è bello trovare un popolo che presta questa attenzione allo spirito. Non solo allo spirito, ma al cibo anche che mangiano, perché il cibo ti condiziona anche la mente e tutto il tuo corpo. E l'Ayurveda è un grande insegnamento. Ci sono degli insegnamenti antichi che non vanno assolutamente dimenticati o sottovalutati, perché aiutano a prolungare la vita. Così più lunga la tua vita, più probabilità hai di illuminarti in questa vita non dover ritornare di nuovo a ricominciare tutto da capo.
Che bella questa cosa che hai detto. Con gli anni c'è più consapevolezza, si diventa più saggi, tolleranti anche verso questo ambiente dello spettacolo che per me è un grande baraccone, anche se lo frequento da 32 anni e più.
No, si diventa più tolleranti. Io ne sto al di fuori il più possibile. Ne sto al di fuori e, come vedi, ogni tanto faccio qualche apparizione, ma una tournée da sola io non credo che la farò mai in vita mia. Ho in mente di scrivere un'opera, un musical. Questo sì, questo mi piacerebbe molto. O che io ne faccia parte o non ne faccia parte, ma scriverlo e metterlo in scena mi piacerebbe molto, questo sì.
Romina, invece essere nonna, che fase della vita è per te?
Ma è una fase un po' frustrante, perché questi miei nipotini, che sono adorabili, uno più dolce dell'altro, abitano in quegli scunfuni di Croazia lì a Zagabria e io sto in Puglia, e non è quella cosa tipo andiamo, vi lascio un po' dalla nonna intanto che qualche ora prendere il tè o giocare in piscina. No, io ho il tempo molto limitato e contatto con loro quando li vedo e devo ricominciare sempre da capo, tutto da capo. E poi non ho potere decisionale, niente, perché ce l'hanno tutti i genitori, e quindi la figura della nonna non ho...
Tu credi fortemente nel karma, vero? Nella forza che, del destino, che lega poi ogni nostro incontro, questo filo invisibile.
Il karma sì, è importante, è quello che noi in questa vita viviamo, quello che abbiamo preparato nel nostro karma nella vita precedente, cioè quello che tu fai, quello che tu semini, raccogli, in altre parole, il tuo karma. Ma non è tanto il tuo destino, ma tu lo crei il tuo stesso destino.
Hai citato prima gli animali, la natura. Tu vivi da sempre circondata da un sacco di cani, da pappagallini. Ma da chi hai ereditato questa passione per gli animali?
Non lo so, sia io che mia sorella, e anche mia madre, devo dire, aveva molto più amore e compassione per gli animali che per le persone. Forse da mia madre, devo dire, perché guarda, ha sempre avuto questo amore illimitato per gli animali.
Cosa ne pensi invece di chi vorrebbe abbattere in Trentino gli orsi bruni? Pericolosi per l'uomo, io la trovo davvero una follia, invece di spostarli, di fare educazione preventiva dopo questo recente episodio mortale che ha spezzato la vita ad un giovane runner.
Spede che era nel destino del povero runner, mi dispiace molto per lui, però chi vuole uccidere questo orso vuole fare la stessa cosa che l'orso ha fatto al runner, quindi si perpetua la violenza. Invece no, l'orso va educato, recuperato, messo dove ci sono dei parchi più grandi, e magari non si possono fare dei parchi che sono contenuti dove i runner hanno il loro percorso e l'orso c'ha il suo percorso.
Sicuramente, sono d'accordo.
Sarebbe molto più logico.
Dicono che nella vita non bisogna mai smettere di sognare. Romina Power coltiva ancora un sogno dopo tante esperienze in campo artistico così diverse tra loro?
Sì, mi piacerebbe andare per un periodo illimitato in Polinesia.
Bellissimo questo sogno, ma quello si può realizzare?
Sì, si può realizzare, sì. Perché no, con tanti pennelli, magari alla ricerca di un'ispirazione tipo Gauguin.
Romina, chiudiamo davvero. Cosa ti aspetta? Un nuovo romanzo, un film per la TV che sicuramente magari ti proporranno, concerti sicuramente, ho visto qualcuno all'estero con Albano, un programma televisivo, una tournée teatrale come attrice, magari ti piacerebbe metterti a fare del teatro, ho visto un bel progetto con tuo figlio Yari dedicato ai mantra.
Tutte queste cose che tu hai nominato, sì.
Quindi ci ho azzeccato praticamente.
Sì, azzeccato, non so nell'arco di quanti anni, però una alla volta tutte queste cose che tu hai nominato e io tenterò di farle.
Grazie di cuore a Romina Power, grazie per questa disponibilità che mi hai dato oggi per aver concesso questa intervista e spero di rivederti presto. Ciao, buon viaggio.
Grazie, ti ringrazio. Ciao a tutti. Ciao a tutti, sono Romina Power e faccio un saluto particolare e caldo a Radio Stella FM. Un carissimo saluto da parte mia, Romina Power. Ciao.